Ma che vacanze lunghe,
due settimane di vacanza.
Ma insomma, che vergogna. Vabbè che l'ha fatto quasi tutta l'Italia, eh?
Noi abbiamo un po' esagerato però,
noi
con due
settimane.
Eh?
Sapete chi siamo? Naturalmente Stefano Zigrino.
Lisa Mazzotti.
Eccoci qua per un'altra trasmissione di Radio Lumière.
La musica nel cinema che oggi ha due ospiti.
Due ospiti, innanzitutto molto alti.
È
infatti
vero.
Io mi sento così, un po' compressa. No, sono due amici fantastici, meravigliosi, infatti li scoprirete tra pochissimo. Quindi abbiamo Natalia. Ciao.
Ciao.
Ciao Natalia.
Ciao.
E Federico.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Federico.
Allora, ma chi siete voi? Da dove arrivate? Come mai siete qui insieme a noi stasera?
Siamo qua grazie all'invito che ci hai fatto te.
Ecco, mi pareva, eh?
Assolutamente sì. Siamo dei ragazzi che studiamo presso l'Accademia Artisti e grazie a te ovviamente ci hai dato questa possibilità di fare questa esperienza.
E io sono molto contenta di tutto questo, anche perché insieme alle solite cose di cui parliamo durante la nostra trasmissione dedicata al cinema e soprattutto alle colonne sonore, ascolteremo dei brani, piccoli brani, recitati da questi due giovani virgulti che sono in nostra compagnia questa sera, come dicevo appunto Natalia e Federico, qualcosa che non riguarda esattamente il cinema ma lo spettacolo in generale, e quindi non scopriamo niente, scopriremo volta per volta appena arriverà il momento giusto che cosa potremo ascoltare dalle loro voci. Intanto io direi di cominciare con la nostra rassegna cinematografica,
la rassegna stampa. Direi comunque una puntata tutta da ascoltare, perché questi due ragazzi sono bravissimi, noi li vogliamo ascoltare. Noi adesso parliamo naturalmente di stupidate, dei soliti film,
le nostre sciocchezzuole,
però ti voglio parlare di un film che tu sicuramente non hai visto, giusto?
Certo,
che si intitola
Certo,
Scappa.
Ma tutti i film di cui parli tu io li vedo
Get
mai.
Out, in regia di Jordan Peele. È un film particolare, è la storia di Chris che è un giovane afroamericano, visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca, si chiama Rose. Sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un weekend al nord con Missy e Dean. In un primo momento Chris pensa che il comportamento troppo accomodante dei genitori di Rose sia dettato così un po' dall'imbarazzo verso il rapporto interrazziale, diciamo, della figlia, però col passare del tempo alcune inquietanti scoperte lo condurranno a una verità che non poteva assolutamente immaginare. Ti faccio ascoltare il trailer.
Lo spazzolino l'hai preso?
Sì.
E hai preso il deodorante?
Preso.
E anche dei vestiti comodi?
Anche quelli.
Cos'hai?
Lo sanno che sono nero.
Dovrebbero?
Sarebbe una cosa da sapere.
Mamma e papà, il mio bel fidanzato nero verrà con me questo fine settimana e non voglio che rimaniate scioccati dall'uomo nero.
Non ti ho mai visto in questo stato, fratello. Conoscere la famiglia, fare i viaggetti. Non mi tornare imborghesito, bello, con i pantaloni tirati fino allo stomaco come un vecchio.
Quindi state andando fuori città?
Già, per il fine settimana.
Posso vedere la sua patente?
Non stava guidando lui.
Non ho chiesto chi guidava, ho chiesto il suo documento.
Chiamami Dean e abbracciami, fratello. Allora, da quanto va avanti questa... cosa? Abbiamo assunto Georgina e Walter per assistere i miei genitori. Quando sono morti non ho voluto mandarli via.
Tu fumi di fronte a mia figlia?
Smetterò.
Potrebbe occuparsene lei.
Come?
Ipnosi.
Sto bene così.
Sei pronto ad affrontarli?
Quanto sarà terribile.
Ho fatto qualche ricerca. A quanto pare un sacco di fratelli sono scomparsi in quella zona.
È tutto a posto.
Ma come fai a non avere paura, amico?
È bello vedere un fratello qui.
Chris mi stava dicendo di quanto si senta più a suo agio con me.
Che paura,
wow,
che paura!
Ma insomma. Allora, questo film, di cui abbiamo appena ascoltato una clip, Scappa, Get Out, è un film abbastanza recente, nel senso che è stato girato nel 2017. Poi addirittura nel 2018 ha preso il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.
E ma... anche altre tre candidature per miglior attore. Tutto,
beh,
però.
Certo, non sono mai soli.
Però è un film molto particolare.
Sì, e, tra l'altro è stato girato soltanto in 28 giorni in Alabama ed è ispirato all'esperienza personale di Eddie Murphy, nostro grande attore di colore fantastico, che andò in visita ai genitori della fidanzata Bianca. Però è ispirato anche alla Notte dei Morti Viventi di Romero. Strana questa cosa. Vabbè,
c'è un mix di film.
Un mix tra Indovina chi viene a cena, ricordate, e Rosemary's Baby. Perché dietro così a un atteggiamento abbastanza falso di apertura, di tolleranza, tutto nella casa si rivela molto strano e inquietante. Insomma, quello che doveva essere un fine settimana tranquillo diventa un incubo di follia.
Però il regista ha scelto una bella canzone per questo film, perché nella colonna sonora ha messo un brano famosissimo che è, diciamo così, la colonna sonora portante del film Dirty Dancing, che noi ci ascoltiamo.
Oh, yes. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all. Rose, I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
And I hope it'll be you. I had the time of my life.
Time of My Life, e il tempo della nostra vita ricomincia adesso.
Dal film Scappa, Get Out, che tu adesso naturalmente stasera andrai sicuramente a vedere.
Ho la serata libera.
Ah, ho capito.
Va bene, è arrivato il momento di Federico.
Eccomi qua.
Ecco, ma senti Federico, vabbè, ovviamente è successo anche a me, quindi parecchio tempo fa, ma vorrei sapere da te, come hai deciso, come ti è venuta la voglia di fare l'attore?
Ma allora, è sempre stata una mia passione, ecco, fin dall'età di quando avevo 10 anni, ecco. Iniziai da piccolino con dei piccoli spettacoli di cabaret, sai, quando si andava in vacanze c'erano gli animatori che ti coinvolgevano in queste cose, famosissimi baby show, ecco, si chiamavano.
Ah, baby show!
Da lì iniziai con qualche spettacolino, ecco, mi travestì anche da Marilyn Monroe, tra l'altro.
Ah, però. No, non ci posso credere!
Tutto truccato, tutto molto divertente. E andando avanti, ecco, ho frequentato un laboratorio teatrale a livello amatoriale quando andavo alle scuole medie, e andando sempre avanti, arrivando a una certa età, ho detto, potrebbe essere la mia strada, anche perché sono una persona a cui è sempre piaciuto trasmettere emozioni. È una cosa che mi piace darle e mi piace anche riceverle, quindi ho fatto questa scelta e sono molto contento.
Ah, anch'io sono molto contenta perché Federico è molto bravo. Allora, ci ascoltiamo. Grazie. Un pezzetto, un estratto da un atto unico di Luigi Pirandello. Il titolo è Cecè. Cecè è un personaggio classico all'interno della tematica pirandelliana. Tra l'altro questo è il primo testo teatrale che ha fatto, quindi rappresenta proprio l'inizio. E il tema qual è? Quello di chi siamo, come sembriamo, che cosa pensa la gente di noi, che cosa vede la gente di noi.
Le maschere che abbiamo.
Le maschere che ognuno di noi si porta dietro. Non è ovviamente un testo cinematografico, però è un testo teatrale molto importante, e io direi che sarebbe il caso di ascoltare Federico.
Ma così conosciuto da tutti, dimmi un po', chi posso veramente conoscere? Io. Ready, eh? Eppure, caro mio, se mi ci fisso, ammattisco. Ma dimmi un po', non è uno strazio pensare che tu vivi sparpagliato in 100.000? In 100.000 che ti conoscono e che tu non conosci, che sanno tutto di te, e tu non sai neppure come si chiamino. A cui ti tocca sorridere, batter la spalla e dir caro, carissimo, restando sempre un po' così, a mezz'aria, senza mostrarlo, facendo finta anche di interessarti, di ricordarti. E intanto ti domandi, e chi sarà costui? Come mi conoscerà? Chi sarò io per lui? Perché ammetterai che noi non siamo mica sempre gli stessi. Secondo gli umori, secondo le relazioni, secondo i momenti. Ora siamo in un modo, ora in un altro. Allegri con uno, tristi con quell'altro, burloni con questo e seri con quest'altro. Ti si accostano e ti chiamano tutti Cecè. Ma vai a ricordarti come sei per uno, come sei per quell'altro. Se uno ti conosce così o ti conosce cos'ha. Vedi alcuni rimanere a bocca aperta. E non posso mica gridare, oh scusa caro, cancella, cancella, io per te non sono così. Io per te devo essere un altro. Quale altro? Come faccio a saperlo? Se ti dico che vivo sparpagliato in 100.000. Se mi ci fisso, parola d'onore, ammattisco. Mi può anche capitare, putta caso, di vedere una moglie, che anch'essa mi chiama Cecè. Sì, signori, 5 minuti dopo posso mettermi a parlare di lei con suo marito, di certe cose che, capisci, eh? Tu ridi, eh? Ridi, eh? Pensi che io non mi ricordi di te? So benissimo chi sei. Tu sei? Tu sei? Tu sei? Ma...
I don't expect you to understand. You can't imagine how I'm feeling. I can't admit it to myself. So where would I even begin? Cause I'm a proud. I must be proud, woman. And I am strong, woman. I must be strong, woman. It's too painful to even think about. so it would kill me to say it out loud. All this time I thought I'd worked it out. So if you don't mind, I'll leave it for now and stay a proud woman. I must be proud woman, 'cause I am strong woman. I can't be a mad woman. I've analyzed every single inch of my skin, and comparisons I can't seem to break in my daily routine. Imperfections that only I see. And I know it's such a waste, but the pressure is getting to me. I don't expect you to understand.
Che cosa vi è sembrato di Federico, voi che siete qui, che fate il pubblico?
Beh, bravissimo.
Piaciuto?
Sì, sì, sì.
Bravo, vero?
Poi parlava con me Federico.
E in effetti sì, guardava sempre te. Come mai? Lo ispiravi?
No, è bella come sensazione, perché come quando vai a teatro e sei vicino, gli attori ti guardano e ti parlano, cercano comunque.
E tu ce l'hai qua a disposizione.
È vero, sì, sì, è vero.
E non
sono
finisce
molto,
qui.
Molto coinvolto.
Vedrai e sentirete. Grazie, tutti voi. Molto bene. Allora, il brano che ci siamo appena ascoltati era Woman?
Sì, di Rosie Love, tratto dal film Adorabile Nemica, regia di Mark Pellington, un film uscito nel 2017 con la bravissima
Shirley MacLaine,
esatto, e Amanda Seyfried.
Yes.
La storia appunto di Harry, che è una dispotica milionaria, è abituata a controllare tutto ciò che la circonda, persone comprese, pronta a manipolare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte nel suo elogio funebre. Incarica quindi Anne, una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere proprio la sua storia, ma scopre che nessuno vuole parlare bene di lei, insomma, perché nella sua vita, insomma, ne ha fatte un po'.
Ne ha combinate di tutti i colori.
Esatto. E allora quindi decide un po' di creare delle situazioni che possono rimediare agli errori del passato per rendere così la sua esistenza degna di nota e lasciare un buon ricordo di lei. Ascoltiamo il trailer di Adorabile Nemica.
Ah, no, la siepe la taglio da sola. Così è più di mio gradimento. Amata maestra, passa miglior vita. Sono Harriet Lawler. Affidare il mio necrologio al caso è totalmente insensato per me. Lei sa farle sembrare vite piene di successo. Voglio che lo faccia anche per me. Qui ci sono un centinaio di nomi.
Le interessa sapere come verrà ricordata? piena di forza.
Insopportabile.
La vagina più incazzata della costa atlantica.
La detestavo.
Ero la sua ginecologa.
La odiavo profondamente.
Può dirmi almeno una cosa carina su di lei?
Se morisse sarebbe una cosa carina. Che ne dice?
Il defunto deve aver fatto del bene. Siete voi i bambini a rischio?
E tu sei dei servizi sociali.
Scusami?
Sei bianca e sei qui.
In effetti... Il defunto deve essere stato ammirato dai colleghi. Vorrei un lavoro come disc jockey.
Sono Dana.
No, tu sei fuori.
Ehi là.
La mia assistente. Il defunto deve essere stato amato dalla propria famiglia. Io e mia figlia abbiamo rotto i rapporti da decenni.
Non pensavo che avremmo avuto un pubblico. Hai detto al mio ragazzo che non era la mia altezza.
Speravo mi dimostrassi che sbagliavo.
Proprio alla festa di fidanzamento.
Sono quella che sono.
Ah, siamo ancora vivi e vegeti allora.
Dal tuo aspetto non ne sarei così sicura.
Insieme per 22 anni. Non me ne sono mai pentito.
Non vi auguro una buona giornata, ma una giornata che abbia un senso.
Non sono pronta a chiudere questo capitolo della mia vita.
La tua non è neanche cominciata.
Harriet, cosa credi di fare?
Parti! Bene! Per questo probabilmente ci sbatteranno entrambe in galera.
E a me?
In riformatorio.
La voce del mio mito, Maria Pia Di Meo. Sì, è la doppiatrice di Shirley MacLaine, ma anche la doppiatrice storica di Meryl Streep. Chiaro, chiaro, fantastica. Presto sarà nostra ospite. Molto bene.
Meryl,
allora,
Streep?
Anche Meryl Streep, è ovvio. Sono stata anch'io una sua doppiatrice, per cui siamo molto amiche. Va bene, proseguiamo così. Proseguiamo su Adorabile Nemica. Questo film veramente, cioè, tratta un argomento molto particolare, incredibile. Inizialmente era ispirato al fatto che molte testate giornalistiche preparano in anticipo i necrologi delle persone illustri, dei VIP, no? Ma lo sceneggiatore ha scoperto che negli Stati Uniti molti VIP vogliono avere il controllo del proprio elogio funebre in anticipo, ovviamente, e ricorrono a libri, articoli, tutorial per imparare a scriverselo da soli. Ma certo che la gente proprio non sa come passare il tempo, io credo. Vabbè, pare che sia un fenomeno in crescita, almeno negli Stati Uniti.
Non so qui in Italia, però...
Io non ci tengo, non voglio sapere nulla, no, voglio niente, non voglio che sia scritto nulla, neanche il cognome.
Lei l'ha fatto perché naturalmente, hai sentito, nessuno le voleva bene a questa persona, desiderava solo la sua morte, quindi doveva comunque trovare un elogio funebre un po'. Noi invece che non abbiamo niente, la gente ci ha voluto bene.
Certo, ci seguirà, se basta.
Ci ascoltiamo un brano tratto dal film Adorabile Nemica, da Ian Coffey con Everyday.
Yeah.
Every Day per Diane Coffey. Ok, tratto dalla adorabile nemica della nostra amica Shirley MacLaine. Molto bene, a questo punto direi che possiamo chiacchierare un po' anche con Natalia. Natalia? Natasha? Sì. Che differenza c'è?
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto mi chiamo Natalia. Natasha è un diminutivo. Diminutivo di un nome Natalia che sarebbe più ufficioso. Sarei Natalia Viktorovna perché arrivo dalla Russia e in Russia noi portiamo anche nome del padre.
Certo.
Quindi sono di Viktor, che sarebbe mio papà, divento Natalia Viktorovna. Per amici e nelle circostanze non ufficiali sono Natasha.
Perfetto. E noi spesso pensavamo che Natalia e Natasha fossero due nomi diversi, invece no, è lo stesso nome assolutamente, è il diminutivo, bellissimo. Possiamo chiamarti anche Natasha allora?
Certo, certo.
E poi cambiamo a seconda dei momenti.
Mi fa piacere, sì.
Allora, tu sei russa.
Io sono russa da tanti anni però che sono qua in Italia. Il sogno da bambina di diventare attrice l'avevo accostato per vari motivi della vita. E sono diventata nel frattempo psicologo, ho fatto in Italia imprenditrice, avevo un centro benessere, ho lavorato con il corpo, emozioni. Infatti mi sono specializzata nella psicologia transpersonale.
Interessante.
Molto. Molto.
Che a proposito delle maschere, trans dal greco sta oltre e persona dal latino personalità. Quindi andare oltre le maschere, che abbiamo parlato un po' delle maschere, quindi trovare se stesso, vero, la nostra parte divina, il sogno, per
insomma,
quali siamo nati, per che cosa, per quale scopo siamo qua. E ho cominciato a fare. Arrivata a una certa età mi sono ritrovata a tirare fuori questo sogno da bambina perché mi piaceva molto giocare con le parole, con le voci. Facevo la voce da cartone animati, sembra parlare un po' così, che mi piaceva. E ho detto sì, perché no, vado. Arrivo da Torino, mentre cammino per strada verso l'Accademia degli Artisti per fare test, vedo una pubblicità.
Un cartellone pubblicitario.
Esatto, esatto. Che c'era scritto, il sogno sta per avverarsi.
E vabbè,
e allora ho detto, questo è un segno, vado.
È un segno,
andiamo là.
Sì.
E infatti, come voi potrete riscontrare tra pochissimo, Natalia è molto brava, oltretutto questo accento lievemente russo che ancora è rimasto la rende ancora più affascinante secondo me. E Natalia non solo si limita a interpretare ma anche a scrivere.
Sì, il sogno sarebbe anche a scrivere un libro e ho cominciato a scrivere in italiano, scrivo molto di più in russo. Ma mi sono dedicata ultimamente, ho scritto un monologo, una poesia in italiano.
Che è quella che noi ascolteremo tra pochissimo.
Che è quello che ho portato qua oggi, sì, infatti sono emozionatissima.
Io so che lo fai molto bene e quindi
sì,
un
grazie.
Attimo di raccoglimento, come succede in teatro comunque, quando si ha il pubblico di fronte a noi e noi anche se non lo vediamo, lo percepiamo la presenza dei nostri ascoltatori, perché è una cosa fondamentale assolutamente per trasmettere le emozioni e per farcele trasmettere. Quindi a questo punto facciamo partire una base musicale.
Non uccidere l'amore.
Si può uccidere l'amore? Soffocare un sentimento? L'amore che nasce dentro di noi, cresce, ci riempie ed esce fuori, sprigionato da ogni poro, dagli occhi, dal viso, dai sorrisi felici. L'aria dell'amore è inconfondibile, viene riconosciuta da chiunque. L'amore è contagioso. Quando le persone vedono l'amore per strada si fermano, lo guardano, vorrebbero toccarlo ed accarezzarlo. Alcuni sono invidiosi. Anzi, tutti quelli che non ce l'hanno sono invidiosi, perché vorrebbero averlo anche loro un po' di amore, ma non ce l'hanno più. Forse perché l'hanno perso avendo avuto poca cura dell'amore. Forse lo hanno svalutato e soffocato con la propria gelosia. L'amore va curato. L'amore non sopporta il giudizio. Viene soffocato e ucciso nel momento in cui cominciamo a guardarlo con l'aria perplessa e a porci la domanda. Forse ho sbagliato? Forse questo amore non mi merita? Forse ha le gambe corte oppure la pancia grossa
oppure non è bello come quello del mio vicino. Lo svalutiamo così, lo uccidiamo con la gelosia e la mancanza di fiducia, e si perde poco per volta, come le foglie d'autunno che abbandonano il loro albero lasciandolo da solo nudo e al freddo. L'amore va curato come un bambino. Va protetto da tutti quei pensieri e sguardi dannosi, perché un sentimento così bello e così grande come l'amore è sempre più difficile trovarlo. E quando lo trovi, almeno una volta nella tua vita, ritieniti fortunato e abbia cura di lui. Vi ricordate? L'amore salva il mondo, così dice la Bibbia, ed è vero. Se fossimo tutti innamorati, non ci sarebbero le malattie e non esisterebbero le guerre. Guerre tra i vicini di casa, guerre sui posti di lavoro, guerre per avere un pezzo di terra in più oppure i barili di petrolio. Non ci sarebbero le guerre nel mondo e forse nemmeno la fame, perché una persona che ha l'amore dentro di sé condividerebbe il pane con chi non ce l'ha, con tutto il suo cuore. E allora, non uccidere l'amore.
You are the
Un saluto a George Michael.
Sì,
yes.
Parleremo poi anche di questa colonna sonora di questo film. Ma noi dobbiamo fare i complimenti a Natalia, naturalmente.
Ma assolutamente.
Bravissima.
Grazie.
Oltretutto l'ha scritto lei questo pezzo. È molto bello, molto coinvolgente. Eri molto emozionata?
Moltissimo, sì. È mio bambino che ha cominciato a gattonare.
Esatto.
Un sogno che si sta avverando. Quindi sono felicissima. Grazie, devo ringraziarti.
Ma
per
figurati. Ma per carità. Allora, noi siamo stati molto contenti, lo siamo. Poi, tra l'altro, interverrete tra pochissimo anche voi per quanto riguarda il film che preferite, tutte queste cose.
E ci canteranno una canzone, naturalmente.
Certo.
Non gliel'abbiamo ancora detto, ma.
Ma loro ce la faranno, su, datevi una mossa.
A sorpresa.
A sorpresa.
Ok.
Allora, George Michael faceva parte della colonna sonora del film Atomica Bionda, un film uscito nel 2017 con Charlize Theron, Jean McAvoy, John Goodman e Toby Jones. Siamo nella Berlino dell'anno 1989, all'indomani della misteriosa morte di un agente dell'M16 che si chiama Lorraine, la migliore spia britannica.
Non sempre le spie a Berlino.
Certo. Viene invitata nella città alla vigilia proprio del crollo del muro per recuperare un dossier e per indagare su alcuni colleghi sospettati di tradimento. Qui affianca David Percival, che è il capo dell'intelligence locale, che opera da 10 anni a Berlino, quindi sa bene.
Conosce bene la situazione.
Esatto. E infatti i due si destreggeranno tra intrighi, lotte intestine, rivolte sociali, omicidi segreti e chi ha più ne metta.
Oh, del resto la stessa povera Lorraine aveva qualcosa da nascondere. Dunque, Atomica Bionda è tratto da una graphic novel del 2012 di Anthony Johnston e Sam Hart dal titolo The Coldest City. La città più fredda di tutte, qual è? È la Berlino prossima al crollo del muro e quindi affollata di agenti appartenenti alle intelligence dei svariati paesi. La situazione è veramente pazzesca. Il film aggiunge alla graphic novel una buona dose di azione, ovviamente, e regala atmosfere punk, rock, tra pop e new wave anni 80.
E a Berlino proprio nel 2015 è stato inaugurato il Museo delle Spie, che naturalmente è destinato a tutto quello dello spionaggio, quindi con armi segrete, codici da decifrare. Mi sono riproposto di andarlo a vedere.
Certo, per una nuova carriera.
Organizziamo un pullman nei prossimi giorni. I heard it on the airwaves. Da Atomica Bionda Reflex con Quality Fall Dancing.
Va bene.
Charlie Theron.
Ok.
Allora, questa è una trasmissione di musica, di colonne sonore.
Di cinema.
E quindi io vorrei coinvolgere anche i nostri due ospiti, sapere quali sono i loro gusti di film. Di coinvolgere, di farci raccontare magari il loro film preferito.
Quali sono stati i film che hanno preferito nel corso della vita, gli attori e anche le colonne sonore, ovviamente. Io so che, per esempio, a Federico c'è un film che è piaciuto molto.
Sì.
Anche se ha qualche anno.
Sì, ha qualche anno, torniamo indietro di una ventina d'anni.
A cipicchia.
Sì. Chiedimi se sono felice.
Come
un gran titolo. Film. Fantastico, ecco. È una commedia che è stata diretta da Massimo Venier e interpretata da il trio comico, i famosissimi Aldo, Giovanni e Giacomo.
Esatto.
Sono tre amici che sono appassionati di teatro e decidono di mettere su uno spettacolo, il Cyrano de Bergerac.
Partono proprio dal basso, certo.
Assolutamente sì. Solo che molti problemi, soprattutto di cuore, porteranno i tre a separarsi. E dopo tre anni Aldo decide, diciamo, di mettere su uno spettacolo. Giovanni e Giacomo decisero di andare a trovare perché Aldo
era andato in Sicilia lui.
Sì, era andato in Sicilia, aveva avuto un incidente, quindi diciamo che aveva tirato su in ballo un po' un miscuglio per far sì che lo spettacolo venisse fuori bene a sorpresa. Faccio ascoltare un
attimo. Allora, è comunque una situazione temporanea.
Vabbè, intanto sono qui e non ci penso più.
Allora, mettiamo subito in chiaro una cosa.
Giovanni, scusami, non te l'ho detto prima, grazie, non so come avrei fatto senza di te, sei proprio un amico.
Ah sì, ma tanto il magazzino dei miei non lo utilizzavano più, è comunque una situazione temporanea.
Giovanni, quando vuoi venire non ti fare scrupoli, eh. Questa casa è sempre aperta per te, eh. Non ti fare scrupolo, vieni quando vuoi, hai capito?
Scrupoli è mia, adesso non è
comunque,
per
magari una telefonatina prima. Oh, Giacomino, anche tu, quando vuoi venire vieni, qua la porta. Allora... Poi gente che entra, gente che esce, no. La facciamo diventare quello che vogliamo.
No.
Mangiamo, beviamo di giorno, di notte, ci ubriachiamo, spacchiamo tutto. La radiamo al suolo, questa merda di casa!
Allora, no, un attimo, mettiamo le cose in chiaro. Allora, tu sei responsabile.
Poi, avevamo deciso di fare il grande passo che avrebbe dato una svolta alla nostra vita. Mettere in scena uno spettacolo tutto nostro. Dovevamo solo decidere quale.
Allora, stavolta mi è proprio venuta una gran bella idea. E se rappresentassimo il Cyrano di Bergerac?
Ma Giacomino, sempre con queste americanate, finiscila, va!
Americanate che cosa? È francese il Cyrano!
Ma c'hai sempre ragione tu.
Hop!
E se facessimo invece la locandiera?
Ma dai, Giovanni, la locandiera, un testo in veneziano, come fai a recitarlo?
Che problema c'è? Scusi.
Perché tu sai recitare in veneziano?
Ma è facilissimo.
Fammi vedere, dai.
Basta il jazz, vai. Ho visto un ratone alla laguna e tutta l'acqua alta, tocchin betto, arriva la fiola.
Tocchin?
Betto.
Questo sarebbe veneziano?
Devi attaccarti alle parole, già come la musicalità, il ritmo della lingua, la gestualità.
Devi aver pestato il cervello più e più volte.
Cioè, come parlare con te, parlare con Biscardi è la stessa cosa.
Troppo divertente,
il trio ci manca.
A me manca
molto.
In effetti sì. Però, insomma, si sa, quando ci sono diverse persone all'interno di un gruppo, abbiamo visto quante volte è successo per quanto riguardava la musica, no? E tante volte anche per quanto riguarda il resto dello spettacolo. È difficile, molto difficile continuare a lavorare in armonia.
Assolutamente.
E quindi a volte il rapporto si rompe, ma poi succede anche che si ricomponga.
Sì, beh, sì. Qui c'è una storia d'amore, poi anche.
Sì, assolutamente. Sì, dentro c'è una storia d'amore. Infatti, il film è un miscuglio tra sentimentalismo e comicità, ecco, tra cui si trattano molti argomenti, tra cui l'amore, la disperazione e soprattutto l'amicizia. E proprio su quest'ultimo punto ho effettuato una riflessione personale sull'importanza dei rapporti umani. E concludo con una domanda.
Sì, dici.
Siamo pronti, la cuffia ce l'abbiamo.
Voi siete felici?
Ma certo, siamo qui.
Bellissima domanda.
In mezzo alla musica,
sì.
In mezzo al cinema, è il nostro mondo, no?
È il nostro mondo, sì.
Evviva.
E poi questo film ha una colonna sonora.
Ha una colonna sonora che è fantastica e ve la faccio ascoltare con il grande Samuele Bersani.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi, per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia, piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilona. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei.
Direi che il trio ha sempre scelto delle belle canzoni nei loro film.
Musica molto di riflessione, ecco.
Bravo. E alla domanda...
Come siete seri?
No, siamo felici noi.
Oltre che felici.
Sempre.
Io sono molto felice anche perché adesso è arrivato il momento di... Io ti chiamo Natasha, oramai ti chiamo Natasha a questo
D'accordo.
Momento.
Io Natalia.
E va bene.
Ecco. Mi divido.
Sono due persone diverse, eh?
Sì.
Natalia che ha scelto un bel film, direi.
Sì, ho scelto La vita è bella, che è un bellissimo film di grandissimo Roberto Benigni.
Premio Oscar.
Sì, che interpreta il ruolo di Guido, cioè questo uomo che fa di tutto per perseguire la felicità e l'amore ovunque. Poi per me Benigni, secondo me, è un attore nato, cioè lui è nato per fare questa cosa, dovrebbe, cioè lui ha fatto quello di quello che ho parlato prima. Ha trovato il suo talento, lo ha messo fuori ed è, secondo me, felice. Lo vedo sempre sorridente, mi piace tantissimo. E nel contesto del film, la presenza dell'amore è dappertutto. La riscontriamo nella scena dove la bellissima Dora si innamora di Guido e lo segue contro il volere della madre e del parere pubblico, lasciando questo, diciamo, status dove lei era una famiglia abbastanza importante, per andare dietro. Richiamo del suo cuore verso l'uomo di quale si è innamorata, e lui è sempre comico, qualsiasi cosa, qualsiasi situazione lui riesce a risolvere con questa gioia e felicità. E che dire, sentiamo
una clip proprio da qui.
So che la cucina è chiusa, magari è una cosa fredda, quello che trovate.
Guardi, qua è tutto buonissimo, scelga lei.
qualcosa di leggero.
Bene, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce.
Pesce, pesce.
Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
Un salmone, molto gentile.
Contorno?
C'è anche il contorno?
Certamente. Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente.
Un'insalatina leggera? Mi dispiace, perché i funghi fritti 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 erano veramente eccezionali. Allora abbiamo detto insalata leggera, salmone magro e un bicchiere di vino bianco.
Perfetto, più presto che puoi, per favore.
Faccio il possibile.
Grande, grande, veramente. Beh. Poi lui in questa scena va a prendere quello che c'era pronto.
Sì,
già
dalla, esatto, esatto, dalla, prende il piatto dell'altro tavolo. E risolve subito il problema, lo mette sul piatto pronto. Ecco, però poi comunque la trama di questo film è abbastanza drammatica. Vediamo poi l'altra parte, che è la partenza per il lager, e di nuovo questa donna segue sul suo cuore, abbandona la sua comodità e segue marito con loro bambino, che vengono trasportati nel campo di concentramento, dove la morte comunque è l'ordine del giorno, e sapendo anche che potrebbe non vederli mai più, li segue comunque. Perciò questo è un amore, una dichiarazione, un esempio davvero molto,
molto, molto forte.
Molto forte.
E poi c'è questo,
sì,
gioco incredibile che Benigni riesce a creare.
Sì, sì. Nonostante queste circostanze, lui fa vivere questo bambino come un gioco, una fantasia, che devono vincere questo premio. Tutto per non traumatizzarlo. Un altro esempio di amore di un padre, che poi sappiamo che... va a perdere la propria vita per salvare questo bambino, ma non solo fisicamente, ma anche emozionalmente, per non
certo,
non
a livello psicologico,
a livello psicologico
ha fatto un lavoro importantissimo.
Esatto, quindi una comicità alterata da lacrime, di enorme tristezza, quasi impossibile concepire come Benigni riesca a far ridere e piangere nello stesso momento. Cioè, per me è una grande arte questo film, uno dei migliori.
Sì, sì, ma infatti l'Oscar, come hai detto giustamente tu, del fatto di saper ridere e piangere, l'ha vinto Benigni. Il film è
sì,
bello, molto
sì,
bello naturalmente, tratta un tema importante, molto forte e tutto, però questo Oscar l'ha vinto lui per la sua interpretazione, perché...
Esatto. Roberto!
Esatto. Con la Sofia...
Sofia Loren. Senti, e dal film ci ascoltiamo la canzone più famosa.
Sicuramente, bellissima. La colonna,
infatti,
sonora è stupenda.
Con la voce di Noah.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Be as close as you remember from. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Sempre il tempo ci è volato.
Sì,
non lo so, io ci è sfuggito dalle dita.
Noi dovremmo pensare ad allungare la trasmissione a 2-3 ore, credo.
Sì, penso.
Anche che... i nostri ospiti sono rimasti. Avevano poi preparato, oltre alle canzoni, delle altre cose.
Certo, degli altri quindi, interventi sui film.
Io
preferiti.
Li inviterei molto volentieri.
Io direi
in una prossima
che...
occasione.
Sì, infatti.
Vero?
Possiamo farlo. Diamo appuntamento. Allora,
grazie.
Diamo appuntamento a Natalia Natascia.
Sì, grazie.
E il
Natalia
tuo cognome?
Kieslia.
Non è molto facile, per cui lo lascio
no.
dire a lei. E Federico?
Mainardi.
Wow. Mainardi è importante, eh?
Importantissimo.
Cavoli, no, beh, mi ricordo. Il professor Mainardi, che si occupava degli animali, era molto bravo, molto in gamba. Bene, a questo punto che cosa possiamo fare?
Oh. A questo punto
ti vedo
possiamo...
così rilassato, pronto a fare altre 3 ore
sì,
di diretta.
Perché sono felice, mi ha chiesto. Io sono felice. Ringraziamo il nostro regista.
Come sempre,
come
Mauro,
sempre.
Bravissimo, tempestivo, perfetto. Ringraziamo di nuovo i nostri ospiti.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Vi aspettiamo prossimamente.
Grazie.
Un saluto a Stefano Zeglino. Ma grazie, caro.
Un
saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ricordiamo che siamo in replica
il giovedì
dalle 23 alle 24 e che poi potrete ritrovare comunque tutte le nostre trasmissioni, tutte le nostre puntate
sul sito di Radio Atlanta Milano.
Perfect. Ci salutiamo?
Alla prossima.
Sarebbe
ragazzi.
Ora. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao, buona serata.